State ascoltando SBS Italian.
Io sono Paolo Gallo e voi siete all'ascolto di un podcast in lingua italiana di SBS dove parliamo della tregua tra Israele e Hamas, ufficialmente annunciata nella giornata di ieri e che dovrebbe iniziare questa domenica, anche se nelle ultime ore l'accordo sembra essere in stallo perché Israele non ne ha ancora ratificato i termini. Per analizzare le ultime notizie a riguardo ci colleghiamo con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base a Gerusalemme, che saluto e a cui do il benvenuto.
E buongiorno a voi.
Michele, ci eravamo sentiti negli scorsi giorni quando la tregua era imminente. Ora l'accordo è quasi ufficiale e arriva dopo 15 mesi di guerra e una lunga mediazione internazionale. Come si è arrivati a questo punto e in che cosa consiste questo accordo?
L'accordo prevede tre fasi. La più importante, così come viene descritta, è proprio la prima, perché in questa fase avverrà la liberazione degli ostaggi israeliani. In cambio della liberazione, della scarcerazione di prigionieri politici palestinesi. È un accordo complesso, questa liberazione non avverrà tutta insieme degli ostaggi, ma ritorneranno a casa a piccoli gruppi ogni settimana per le prossime 6 settimane e verranno liberati innanzitutto quelli che sono considerati più fragili, donne, i bambini, gli anziani, gli ammalati, e poi dovrebbero essere liberate anche 5 soldatesse israeliane, anche infine altri israeliani. Non si sa se tutti siano militari o anche civili, perché fino ad oggi Hamas non è stato in grado, dice di non poterlo accertare al 100%, non ha presentato una lista con i nomi degli ostaggi che sono ancora in vita e gli altri invece che sono deceduti. In effetti questo è un punto interrogativo molto importante, perché Hamas sostiene che i bombardamenti israeliani hanno contribuito ad uccidere, a far morire gli ostaggi, e di non avere il controllo di tutte le persone che sono state sequestrate il 7 ottobre del 2023. Sta di fatto comunque, nonostante queste difficoltà anche da parte di Israele all'idea di dover liberare dei prigionieri palestinesi, le due parti mercoledì sera hanno raggiunto un accordo che è stato poi annunciato dal Qatar. In effetti non tutto sembra risolto, perché nelle passate ore molti hanno temuto che l'accordo stesse per quantomeno per essere congelato, se non addirittura per saltare, perché è arrivata la notizia, che ha diffuso con evidenza soprattutto Israele, che Hamas aveva sollevato nuovi interrogativi, posto nuove richieste, controverse che sono state poi risolte, che riguardavano proprio i nomi dei prigionieri palestinesi che saranno liberati. Netanyahu ha fatto sapere, anche il governo, che Israele non cambierà la sua posizione, resterà così come era stato stabilito sul corridoio Filadelfia, questa striscia di terra che divide Gaza dall'Egitto, non si sa fino a quando, e avrà un diritto di veto rispetto ai nomi di alcuni prigionieri palestinesi che ritiene che non possano essere scarcerati per varie ragioni, innanzitutto per ragioni di consenso interno, perché ovviamente la scarcerazione di prigionieri palestinesi non trova affatto favorevole la maggior parte degli israeliani. Questo diciamo la prima fase è importante proprio per riportare a casa gli ostaggi ed avviare il processo di liberazione dei prigionieri palestinesi, che potrebbe proseguire anche nella seconda fase che servirà soprattutto per capire quanto tempo l'esercito israeliano resterà nella striscia di Gaza e dove. Sappiamo che c'è stato già un arretramento delle forze israeliane che proseguirà anche nei prossimi giorni, proseguirà durante il cessate il fuoco, ma Israele non intende ritirarsi subito dalla striscia di Gaza e non sappiamo neanche se lo farà mai completamente. Poi l'altro punto importante, la terza fase, è una fase molto più politica, una fase molto più decisiva per il futuro di Gaza, perché servirà a discutere di come ricostruire Gaza e chi lo farà, soprattutto dell'impiego di forze internazionali o arabe per monitorare la sicurezza a Gaza, per monitorare la distribuzione degli aiuti umanitari, un elemento davvero importantissimo per la sopravvivenza di oltre 2 milioni di palestinesi a Gaza che vivono in condizioni disperate di estrema precarietà, e si discuterà anche del governo di Gaza, del governo futuro. Israele ovviamente non vuole Hamas al potere, nemmeno l'autorità nazionale del presidente Mahmoud Abbas, ma più voci dicono che in realtà poi alla fine Israele dovrà per forza scendere a compromesso con queste sue posizioni.
E io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base a Gerusalemme, con il quale stiamo analizzando le ultime notizie sul conflitto israelo-palestinese. Michele, come viene percepito questo accordo dall'opinione pubblica israeliana e palestinese?
Beh, veniamo subito ai palestinesi, è inutile dirlo che la fine della guerra era lungamente attesa, e soprattutto a Gaza, dove, come dicevo, le condizioni di vita sono terribili, si è festeggiato tanto mercoledì sera questo annuncio giunto dal Qatar. Lo ricordiamo che il cessate il fuoco dovrebbe entrare in vigore domenica, e nelle prossime ore è prevista finalmente la riunione del governo israeliano che dovrebbe dare il via libera definitiva all'accordo. Tra le contestazioni però di diversi esponenti del governo, la destra estrema, per rispondere diciamo alla prima parte della domanda, la destra estrema più radicale sta protestando tanto. Due ministri, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che rappresentano l'ala più oltranzista del governo di destra guidato da Netanyahu, hanno fatto sapere che si dimetteranno dal governo se la guerra non proseguirà dopo la prima fase, così come aveva detto in passato Netanyahu, e ancora se l'accordo verrà proprio approvato nella sua completezza. E quindi la situazione è delicata, perché questo potrebbe significare la caduta del governo israeliano, al di là dell'approvazione dell'accordo, che sembra scontata perché la maggior parte dei ministri sono favorevoli. Però appunto si aprirebbe anche un'incognita governativa. Netanyahu potrebbe ritrovarsi alla guida di un governo di minoranza e costretto a chiedere i voti dei centristi, che dicono di poter garantire una rete di sicurezza, la chiamano così, per consentire a Netanyahu di portare avanti ancora il governo e completare lo scambio di ostaggi, e naturalmente mettere a punto tutti gli altri sistemi di sicurezza del paese. L'opinione pubblica, bisogna farci un ragionamento su, gran parte degli israeliani, non solo i familiari degli ostaggi, vogliono il ritorno a casa degli ostaggi vivi ed il ritorno delle salme di quelli morti, che dovranno essere seppelliti nella loro terra, così dicono. Quindi non ci sono dubbi su un favore della maggioranza degli israeliani, ma non mancano le contestazioni. Ce ne sono state qualche ora fa a Gerusalemme da parte di centinaia di coloni, estremisti di destra ed altri attivisti contrari alla fine della guerra, dell'offensiva militare contro Gaza. E molti israeliani hanno appoggiato, gran parte degli israeliani hanno appoggiato questa offensiva. Però adesso, dopo 15 mesi, sicuramente c'è grande stanchezza, aumenta il numero dei soldati uccisi a Gaza, negli agguati di Hamas. Questo ha influito molto anche sul giudizio non solo di Netanyahu, ma proprio dell'israeliano comune, che è diventato sempre più favorevole, quantomeno ad una sospensione di lunga durata, a lungo termine, dell'offensiva militare e della guerra.
Un'ultima domanda, Michele. Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito questa tregua epica. È davvero un passaggio fondamentale nel conflitto israelo-palestinese, o si tratta solo di una pausa temporanea che però non porta ad una reale soluzione di questo conflitto?
Beh, per la verità credo che Trump abbia voluto innanzitutto un po' esaltare il suo ritorno alla Casa Bianca e dare spazio a quelle che sono le sue posizioni abbastanza forti anche nelle dichiarazioni. Non dimentichiamo che Trump mercoledì sera si è quasi attribuito il merito di questo cessate il fuoco, della tregua, sostenendo che i suoi out-out ad Hamas, appunto, bisogna fare la tregua, bisogna liberare gli ostaggi, soprattutto perché tra gli ostaggi ci sono alcuni cittadini statunitensi, e altrimenti, ha minacciato in più occasioni, avrebbe scatenato l'inferno contro Gaza. Gaza, già sappiamo, è in condizioni terribili. E quindi Trump, come dire, da un lato cerca di accreditare una sua funzione di mediazione diplomatica, dall'altra però allo stesso tempo cerca di far capire che le sue intenzioni in Medio Oriente non sono cambiate rispetto al primo mandato, quando come dire, ebbe una politica medio orientale gestita con il pugno di ferro. Però allo stesso tempo Trump è stato anche l'inviato soprattutto di Trump, Witkoff, ha avuto un atteggiamento abbastanza fermo nei confronti di Israele e ha praticamente annunciato, fatto sapere di aver parlato con i toni giusti, piuttosto forti, per convincere evidentemente Netanyahu e gli altri dirigenti israeliani a fare questa concessione, a concedere il cessate il fuoco. Qui aggiungo un elemento, cioè che si dice che il sì di Netanyahu all'insistenza di Trump, o comunque all'idea stessa di questa tregua, sia frutto anche di una speranza o di un progetto, cioè quello di Israele di annettersi gran parte della Cisgiordania palestinese occupata, e cosa che potrebbe avvenire con il favore di Trump. Sono scenari ipotetici, ma che noi non possiamo escludere, anzi, molti li considerano piuttosto concreti.
Michele Giorgio, grazie per il collegamento, ti auguriamo una buona giornata.
E buon lavoro a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.